Julio fue tirar en la legislación de c'è spazio anche qui vicino al tavolo. Sì. Adesso sarà ora, forse. Va bene. Mi ha dato il permesso.
Ne ha facoltà.
Ringrazio.
Prego.
Domenica prossima, 31esima del tempo ordinario. I testi della liturgia eucaristica di domenica, prima lettura, tratta dal libro del Deuteronomio, il capitolo 6, dal versetto 2 al versetto 6. Ascolta Israele, Signore, tuo Dio è uno solo, un unico Signore. Sono pochi versetti. Citazione ridotta al minimo, all'essenziale. Deuteronomio capitolo 6. Seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, nel capitolo 7, dal versetto 23 al versetto 28. E la preghiera, il salmo per la preghiera responsoriale, consiste nel salmo 100, nel salmo 18. Non certamente era letto per intero, ma alcune strofe con ritornello, Salmo 18, che coincide con il capitolo 22 del secondo libro di Samuele, un salmo davidico, un canto davidico, un canto che ricapitola tutta la avventurosa carriera di Davide. È come una testimonianza di Davide che, giunto alla maturità della sua vita, può ricapitolare il percorso compiuto. Capitolo 22 del secondo libro di Samuele, ed ecco il Salmo 18. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Marco, nel capitolo 12, dal versetto 28 al versetto 34. Proseguiamo nel lettura del Vangelo secondo Marco, ne avremo sino alla fine dell'anno liturgico. E adesso leggeremo. Fatto sta che con la lezione divina di stasera noi ci prepariamo alla celebrazione della prossima domenica, mentre ancora probabilmente avvertiamo i segni delle forti emozioni che sempre suscitano negli animi del popolo cristiano i giorni grandi e solenni dedicati alla festa di tutti i santi e oggi alla commemorazione di tutti i defunti. Affidiamoci ancora alla parola del Signore, che la Chiesa custodisce e amministra per noi, per farci crescere nella fede, nella speranza, nella carità. È così che la santità di Dio Onnipotente brucerà e rinnoverà anche noi che siamo pellegrini verso il Regno. E appunto verso il Regno che è rivolta la nostra invocazione, noi imploriamo sempre, chiediamo, invochiamo la venuta e l'instaurazione del Regno. Non chiediamo di meno, non ci accontentiamo di meno. Venga il tuo Regno, Padre, oltre ogni misura nostra. perché esso viene a misura del figlio tuo che è morto ed è risorto nella carne e che ora regna in eterno con la testimonianza dello Spirito Santo. Venga il tuo regno e sarà rinnovata la faccia della terra. Ed ora leggiamo nel libro del Deuteronomio il testo che vi citavo. Leggiamo dall'inizio del capitolo 6 fino al versetto 6. Maria Teresa, leggi.
Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare, per prenderne possesso. Perché tu temi il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si allunga la tua vita. Ascolta, Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e cresciate molto di numero nel paese dove scorre il latte e il miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore.
E qui si ferma il brano previsto dal lezionario liturgico. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Marco, capitolo 12, dal versetto 28 al versetto 34. Pasquale, lei.
Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e visto come aveva loro ben risposto, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi. Allora lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro. E secondo verità che egli è unico e non v'è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, val di più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Grazie. Lasciamo per adesso da parte il brano evangelico e ritorniamo al Salmo 119. Leggiamo altre due strofe di questo testo lunghissimo che ci aiuta a rimettere a fuoco i dati, gli elementi, i momenti essenziali di un grande viaggio, che è poi il viaggio della nostra vocazione alla vita e della nostra vocazione in risposta alla iniziativa di Dio. Ecco, in questa vocazione alla vita in risposta a Lui, che è il protagonista, ecco che tutte le complesse articolazioni del nostro inserimento nel mondo vengono man mano illustrate, interpretate, valorizzate adeguatamente. Ed ecco, noi siamo arrivati al versetto 128 del nostro Salmo, quindi leggiamo le due strofe seguenti, la strofa Pe e la strofa Zade. Siamo ormai in prossimità della fine del grande viaggio, ma in realtà poi quando il viaggio finisce è il momento opportuno per cominciarlo. Noi abbiamo comunque già alle nostre spalle diverse tappe e abbiamo anche affrontato degli snodi certamente qualificanti, per cui a questo punto a cui siamo giunti il grande viaggio prosegue quando ormai è evidente che l'amore costituisce il motivo stesso della vita. Di questo parlavamo leggendo le strofe precedenti. L'amore è la prerogativa della gratuità, come nota che qualifica in maniera determinante l'impianto del nostro vissuto, la relazione con tutte le realtà di questo mondo, quelle relazioni nelle quali si viene man mano esplicitando la nostra vocazione alla vita e dunque il motivo stesso della vita. Si tratta di un amore che deve essere messo radicalmente alla prova, comunque, e di questo ci siamo resi conto proprio nelle ultime due strofe di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, proprio per non restare nell'ambiguità, perché si va presto a dire amore, come anch'io adesso riprendo una parola, un'espressione, un termine, ci posso anche ragionare sopra elaborando sinonimi o espressioni più o meno equivalenti, ma la ambiguità che può tristemente compromettere la autenticità effettiva della nostra vocazione alla vita esige un filtraggio radicale, ed è quello a cui il nostro Salmo 119, senza sconti per nessuno, ci ha condotti. Un amore che deve essere messo alla prova per essere sottratto alla vergogna di quella patologica ambiguità che riemerge costantemente stando agli usi del nostro linguaggio e dei nostri comportamenti umani. E quindi un amore da sottoporre alla prova che o all'insieme di prove che consentano adesso di manifestarsi finalmente in maniera da testimoniare la gratuità della nostra vergogna crocifissa. E dico crocifissa rifacendomi proprio quel versetto 120 che leggevamo nella strofa Samech una settimana fa, quel tu fai fremere, tu crocifiggi nello spavento la mia carne. Un amore crocifisso, è una vergogna crocifissa, la vergogna della nostra ambiguità. Di quell'ambiguità che compromette l'autenticità dell'amore, che lo smentisce in maniera subdola e per così dire con quella sistematica presunzione che è espressione inconfondibile di come sia inquinata, di come sia ammalata la nostra coscienza umana. E dunque è così che l'amore crocifisso di Dio irrompe, vedete, è proprio l'amore crocifisso di Dio, è proprio l'amore di Dio che si presenta a noi in maniera tale da passare attraverso quell'essere noi inchiodati nella vergogna della nostra patologia, della nostra incapacità di amare, è proprio là dove questa vergogna è denunciata in tutta la sua evidenza, ecco che questa è la stessa vergogna di cui si fa carico il Signore, proprio Lui, che irrompe con tutta la gratuità della sua iniziativa là dove la sua volontà d'amore si fa carico della nostra impotenza d'amore, della nostra vergognosa malattia, della nostra incapacità d'amare. E là dove il nostro essere crocifissi nella vergogna si rivela adesso come il suo amore crocifisso che vuole insediarsi con una efficacia tutta nuova, creativa, risolutiva, proprio là dove quell'amore è stato rifiutato, quell'amore incompreso, quell'amore tradito. È l'amore crocifisso che il Salmo 119 ci invitava a contemplare, proprio nell'ultima strofa di cui ci occupammo la settimana scorsa, dal versetto 121 in poi, irrompe con tutta l'efficacia della sua operosità, affinché non sia sprecata la nostra vita. Ricordate, è tempo che tu agisca, Signore, ecco, è l'operosità del Signore, perché hanno violato, hanno dissipato, hanno sprecato, hanno sperperato, hanno sciupato, è il rischio che sempre ci minaccia, sprecare la nostra vita, e invece ecco che è proprio quella novità assoluta di cui Dio è protagonista, per cui ha trasformato il fallimento della nostra malattia, della nostra vergognosa malattia, per cui in noi è registrata l'incapacità d'amare, ha trasformato questo rifiuto dell'amore nella rivelazione del suo amore crocifisso, che è efficace, che è creativo, che ci riconduce con inesauribile coerenza, con puntuale intransigenza a assumere la semplice ma profonda e radicale responsabilità della nostra vocazione alla vita, in modo che in tutto e sempre proprio la nostra vita non sia sprecata, bensì si realizzi come un servizio d'amore. Ricordate il versetto 125, io sono tuo servo, fammi comprendere, un servizio d'amore, perciò amo i tuoi comandamenti, versetto 127, e cammino lungo la strada che mi sottrae alle ambiguità di un amore fallace, fasullo, falso, di un amore che in realtà è ancora semplice vagheggiamento astratto in un contesto fallimentare impotenza. E il Salmo, vedete, ci parla di queste cose senza illudere nessuno e senza che noi possiamo restare preda di un facile entusiasmo, come se fosse possibile risolvere il dramma nel quale siamo coinvolti in quanto peccatori che registrano le conseguenze della propria vocazione tradita, della propria mancata corrispondenza a un dono d'amore. È come se fosse possibile, ecco, con la semplice definizione di un proposito teorico, inventare una soluzione alternativa. Non è così, lo sappiamo bene, perché la nostra vita è puntualmente segnata da propositi che sono stati puntualmente disattesi. Questo è un dato così evidente che non c'è bisogno neanche di convincere chi che sia. Fatto sta che adesso, vedete, leggiamo le due strofe che seguono. Dal versetto 129, adesso, meravigliosa è la tua alleanza, vedete, si riparte. E si riparte con una dichiarazione di stupore. È uno stupore umilissimo, lo stupore di chi non cede agli entusiasmi fallaci e puramente teorici, astratti, magari anche pateticamente molto coinvolgenti, ma inefficaci, inconcludenti, sterili dal punto di vista della... l'effettivo servizio inteso da, come corrispondenza all'iniziativa di Dio, alla sua volontà d'amore. Ebbene, è meravigliosa la tua alleanza, lo stupore per una vita, quella che è esattamente il dono particolare, semplice, dimesso, nascosto, condizionato da tutti i limiti che ciascuno di noi registra nel suo vissuto, ma quella vita che è tempo e luogo per ricevere la rivelazione dell'amore crocifisso di Dio, dell'amore che mi raggiunge e mi coinvolge e mi rigenera nella gratuità dell'amore proprio là dove quell'amore è stato da me rifiutato, proprio dove quell'amore è la presenza crocifissa che io ho trascurato, banalizzato, sprecato, ed ecco me lo ritrovo quel dono davanti, accanto, dentro, nella precarietà semplice, ma esattamente quella precarietà della mia vita che mi rimanda con puntuale precisione al fatto che è proprio la mia vita. Non è la vita di un altro, non è una vita ideale, non è una vita pensata, non è una vita programmata, non è una vita desiderata, vagheggiata, è la mia vita, proprio quella, meravigliosa, meravigliosa. Vedete, qui abbiamo a che fare con l'esperienza del nostro anonimo orante, il maestro, che è sempre più riconoscibile come esattamente uno di noi, ed è lui che sta imparando a vivere e si presenta a noi, lui, il cosiddetto maestro, come un vero apprendista. Infatti qui stavo leggendo: meravigliosa è la tua alleanza, per questo le sono fedele, l'osservo, sono attento, e quell'atteggiamento di ascolto di cui sappiamo da sempre che è spunto originario nella ricerca del nostro anonimo maestro, ed ecco, la tua parola nel rivelarsi illumina, leggo, dona saggezza ai semplici, aprane l'ante la bocca perché desidero i tuoi comandamenti. Volgiti a me e abbi misericordia, tu che sei giusto per chi ama il tuo nome. Notate che qui dove leggo i semplici, Ptaim sono gli idioti sprovveduti, gli incapaci. E il termine può essere tradotto con varie elaborazioni, più o meno come dire adatte a in qualche caso un po' sottolineare il negativo di tali personaggi, in altri casi un po' compatirli, ma comunque vedete gli sprovveduti che ci fanno la figura degli scemi, degli sciocchi, degli incompetenti, e dunque è la tua parola che nel rivelarsi illumina e dona saggezza ai semplici. Petaim dice il testo in ebraico, come già vi dicevo, in greco diventano i nippii, cioè i fanciulli, ma i fanciulli proprio ancora incapaci di comunicare. Eppure vedete, il nostro maestro parla di sé adesso esattamente come di un bambino, e di un bambino non di quelli da mettere in fotografia perché così ci si commuove pensando al futuro, ma è un bambino nel senso di un essere ancora sprovveduto, di un essere limitato nelle possibilità di intendere, di comunicare, di condividere, e lui si presenta così adesso. Eppure meravigliosa è questa vita, la vita di un cosiddetto maestro che in realtà sta imparando a vivere riconoscendo come sua identità più che mai corretta, corrispondente ai dati oggettivi del suo vissuto, quella di un bambino. Eppure un bambino, vede, che si volge alla luce. La tua parola mi rivelasse, come capita a un bambino, è un bambino che respira. Quando qui dice apro nell'ante la bocca, un bambino che cerca relazioni sotto uno sguardo d'amore, è un bambino, ma è lui. Già una ventina di strofe di questa portata, e dunque devo dire che avremo modo per ritenere che la sa lunga con i fatti della vita. Eppure lui dice questo, e dice questo non perché fa spettacolo, ma perché la realtà è effettiva del suo vissuto. Un bambino, vedete, che appena appena sbatte le ciglia e si orienta verso una fonte luminosa, è un bambino che anela, forse sta piangendo, si sta lamentando, desidero i tuoi comandamenti, cerca una relazione sotto uno sguardo, volgiti a me e abbi misericordia, tu che sei giusto per chi ama il tuo nome. Notate che questa è una vita meravigliosa, dice. E proprio nel suo modo di presentarsi, come quel bambino che appena appena ancora in una condizione di impotenza evidentissima, si sta aprendo a relazioni che non è in grado certamente di gestire, perché appena appena intravede una luce, appena appena può respirare a bocca aperta e forse e anche aspira a qualche bevanda o qualche possibilità di alimentarsi, e d'altra parte una volontà di che è inespressa dal punto di vista delle possibilità relazionali, ma è intrinseca in questo suo modo di affidarsi a uno sguardo d'amore. Sì, questo sì. Ebbene, al centro di questa descrizione della sua imbecillità costitutiva, radicale, proprio primigenia, vedete quel versetto 130: la tua parola nel rivelarsi illumina, la tua parola nel rivelarsi illumina. Vedete che qui è usata un'espressione che è stata poi letta e riletta e studiata e interpretata dai maestri della tradizione ebraica, perché alla lettera qui abbiamo a che fare con la porta delle parole, illumina la porta delle parole. Qui è evidentissimo il richiamo alla parola di Dio, che in tutta la sua complessità, molteplicità di parole, è una parola che manifesta una sua singolare luminosità, quella verso la quale mostra attenzione lo sguardo ancora incapace di parlare del nostro maestro bambino. La porta delle tue parole illumina. Bisognerebbe tradurre così alla lettera: la porta delle tue parole. E allora tutti i maestri della tradizione ebraica intendono le parole della rivelazione biblica, e dunque tutti i testi della scrittura, a partire dalla Torah e gli altri che si aggiungono, e le parole che si aprono, ecco, la porta delle tue parole, l'apertura delle tue parole, le porte che si aprono le une con le altre. E fino ad intendere proprio questo aprirsi della porta, ed ecco viene la luce. Una luce che il nostro maestro bambino non è in grado di illustrare con espressioni eloquenti, ma è esattamente questo il linguaggio che poi nella tradizione rabbinica serve a impostare tutte quelle che vengono esattamente definite le aperture omiletiche, come i commenti alla parola di Dio che è depositata negli scritti, che viene letta, che viene ascoltata, come i commenti rendono comprensibili quelle parole, in quanto ogni parola si confronta con le altre, ogni parola incrocia le altre, ogni parola diventa motivo di interpretazione delle altre, viene interpretata dalle altre parole, in questo circuito inesauribilmente fecondo di parola con parola, in questo vortice inesauribile si manifesta un'incandescenza luminosa che man mano coinvolge coloro che ascoltano e sono allo stesso tempo spettatori, e sono trascinati nel vortice di questa luminosità. Ed ecco una vita meravigliosa, quando sempre tutto è da scoprire in virtù dell'ascolto della parola, che è inesauribile. Man mano che e ci si immerge in questo atteggiamento di ascolto, ci si radica in questo atteggiamento di ascolto, che di per sé è umilissimo, perché si tratta di andare inseguendo le singole parole nella loro capillarità anche più periferica, anche più nascosta, anche più apparentemente più banale, più insignificante, ed ecco sempre e dappertutto la inesauribile fecondità della parola che stiamo ascoltando. Un cammino che sembra adeguato a dei bambini che imparano a sillabare, dei bambini che imparano a balbettare, dei bambini che imparano a spiccicare qualche parola, e poi chissà quanti sorrisi in coloro che ascoltano e cercano di comprendere quello che il bambino sta cercando di comunicare, forse capiscono, forse no, forse fraintendono, e poi cosa c'è? A parte questo, vedete, ecco, una vita meravigliosa, dice il nostro maestro, che sembra essere appunto sceso in maniera clamorosa dalla cattedra per ritrovarsi nella condizione del bambino che sta imparando a balbettare. E l'ascolto della parola, che è inesauribilmente fecondo, l'ascolto che è relativo a quella inesauribile fecondità che è prerogativa della parola, è promotrice la parola che riceviamo attraverso gli scritti e siamo in ascolto di essi, è parola che è promotrice di incroci continui, attriti e motivi di scoperte inesauribilmente sorprendenti. Ed ecco, imparare a vivere man mano che la vita è strutturata nell'ascolto, e nell'ascolto vedete che ci riguarda non perché siamo improvvisamente dotati di competenze professionali, ma perché siamo dei bambini che stanno imparando a giocare con le lettere. A percepire scintille luminose, a compiacersi di giochi che sembrano banali e inconcludenti, e d'altra parte invece sono motivo di una pienezza che immerge sempre più profondamente la nostra realtà di esseri umani, questa che è la realtà oggettiva, vissuta e limitata della nostra condizione umana nella relazione con il mistero di Dio. Volgiti a me e abbi misericordia. Il motivo per cui siamo qui, sapete, per cui di venerdì in venerdì, ma poi di giorno in giorno, ciascuno di noi ha il suo cammino, ciascuno di noi ha la sua fatica, ciascuno di noi ha la sua storia, ciascuno di noi la parola. E allora, di seguito, il versetto 133 dice: rendi saldi i miei passi secondo la tua parola. Adesso, vedete, quel bambino sta imparando a camminare. Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola, e su di me non prevalga il male. E come il bambino che per la prima volta esce dalla culla, e allora affronta il mondo. Magari un piccolo mondo ancora, ma è già un anticipo di quel mondo dove i rischi sono sempre a portata di mano, di piede, di impatto, e infatti su di me non prevalga il male, vedete, salvami dall'oppressione dell'uomo, obbedirò ai tuoi precetti. Ritorna qui la figura dell'oppressore, qualcuno che vuole sfruttarmi, qualcuno che vuole opprimermi, qualcuno che mi fa lo sgambetto, qualcuno che ha messo al suo posto una tagliola che poi in realtà non è affatto il suo posto, è esattamente l'insidia che minaccia di fallimento nel mio cammino, ma di questo il nostro maestro ci ha già parlato lungamente. Qui dai primi passi si va verso l'impatto con il mondo e attenzione, il punto, vedete, non sta semplicemente nel registrare i motivi di incertezza, di ostilità, di incomprensione e gli urti per cui quel bambino viene considerato come un personaggio che deve essere presto educato in modo da essere coerente con il modo di procedere di coloro che la sanno lunga e che sanno approfittare di tutti i mezzi a loro disposizione per dominare la scena del mondo, e quel bambino deve imparare, anche lui deve andare a scuola, ma scuola nel senso che deve accettare il regime dell'oppressione come l'opportunità da cui non si può prescindere per stare al mondo. Ebbene, obbedirò ai tuoi precetti, dice, salvami, fa risplendere il volto sul tuo servo, che il punto è qui, fa risplendere il volto sul tuo servo e insegnami i tuoi comandamenti, fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché non osservano la tua legge. Già, e vedete questo bambino che sta cominciando a muoversi, i primi contatti e anche i primi urti e gli scontri e quelle minacce di cui sappiamo, ed ecco un appuntamento con il volto misterioso. Questo è fondamentale, fa risplendere il volto sul tuo servo. Vedete, il nostro maestro bambino che adesso comincia a sgambettare non pretende che il mondo cambi per favorirgli il seguito del suo viaggio. Non pretende questo, non chiede questo. Quello che chiede, e mentre chiede è anche convinto che la sua richiesta sia esattamente sintonizzata con l'iniziativa del Signore, che gli venga incontro sempre dappertutto il volto. Non chiede che gli siano risparmiati gli incidenti, gli urti, i contraccolpi, i contrasti, le avversità, non chiede questo, chiede però che splenda il volto, sempre. E in questo, vedete, in questo è perfettamente coerente il nostro maestro con tutto quello che già sappiamo. Man mano che si tratta di percorrere strade impervie, desolate, non si illude affatto che eventualità del genere gli siano risparmiate, non si illude affatto, ma sempre dappertutto l'appuntamento con il volto. È lui gli verrà incontro, e possiamo metterci nei suoi panni, è lui che ci verrà incontro, è lui che ci dà appuntamento. È come se man mano che le strade ci condurranno ad affrontare ostacoli di ogni genere ci sia data la rivelazione di come ci è possibile specchiare il nostro volto nel suo. D'altronde, vedete, è quell'amore crocifisso che ci è stato rivelato. È l'amore che ci viene incontro proprio là dove il cammino di una vita che è radicalmente espropriata della nostra pretesa di protagonismo e si inoltra nel rapporto con la complessità degli eventi attorno a noi, che poi coinvolgono noi stessi e il nostro intimo, i nostri pensieri, i nostri affetti, i nostri progetti, e man mano che questo impatto avviene, e il suo volto ci viene incontro. Mostrami il tuo volto, salvaci, fa risplendere il tuo volto per il tuo servo e insegnami i tuoi comandamenti. Al punto, vedete, che adesso l'ultimo versetto della strofa parla di fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi. Vedete, la possibilità di specchiarsi nel volto che ci viene incontro, ma è proprio l'effetto di quell'impatto con le cose del mondo, dove l'oppressione con tutte le sue forme di intervento è dominante o comunque dilagante o comunque invadente, pervasiva, il nostro maestro sta imparando a piangere. Beh, un bambino piange, già di suo non c'è bisogno che impari. Qui direi che man mano che comincia a muoversi con una certa autonomia e una certa responsabilità, queste lacrime sono quelle del bambino, ma del bambino che sta imparando a registrare come la vicenda nella quale è coinvolta la sua esistenza umana sia drammatica. E d'altra parte, vedete, è un pianto luminoso, perché è un volto, il suo specchiato nel volto che gli viene incontro, il volto dell'amore crocifisso, ed è un pianto il nostro maestro bambino, ex bambino e sempre bambino, sta imparando a versare fiumi di lacrime, dice qui, rivoli di lacrime. È un pianto dirotto come un acquazzone di lacrime, è una corrente inesauribile, sta imparando a versare questo suo pianto dentro a tutte le vicende umane. E vedete, è un pianto che qui assume inconfondibilmente il valore di una modalità di contatto, quasi una facilitazione nel rispecchiamento tra il suo volto e il volto del Dio vivente che gli viene incontro, il protagonista dell'amore crocifisso. E adesso non c'è dubbio, bisogna anche aggiungere, mi sembra che, come è vero che qui abbiamo a che fare con un volto rigato di lacrime che scendono a torrenti dagli occhi, perché non osservano la tua legge, perché si rende conto di come la vicenda della storia umana è drammaticamente segnata dalle conseguenze del peccato. D'altronde lui stesso ne è intrinsecamente, costitutivamente segnato, e ce ne ha dato testimonianza, e noi con lui possiamo confermarlo. Ma vedete che qui c'è anche un pianto interiore. Un pianto interiore che non ha bisogno di manifestarsi con un'abbondanza di lacrime. Quante volte se ne parla nel corso della storia della salvezza. Ricordate almeno due casi esemplari. Mosè bambino piange. Esodo capitolo 2, versetto 6, il bambino abbandonato alla corrente del Nilo, però il cestello che lo porta si è fermato tra i giunchi, dunque una situazione che più drammatica di così non potrebbe essere concepibile. Il faraone ha ordinato lo sterminio di tutti i figli maschi degli ebrei, e in questa vicenda è coinvolto Mosè, bambino, 3 mesi dopo la nascita. E quando la figlia del faraone, quella congiuntura provvidenziale, scopre il cestello, lo apre, dice il testo che vede il bambino ed ecco, era un bambino che piangeva. E ne parlavo in tante altre occasioni, alcuni di voi senz'altro ricorderanno, perché il commento dei maestri nella tradizione giudaica a questo riguardo è veramente molto istruttivo per noi. Come mai? Lì c'è scritto che la figlia del faraone vide un bambino che piangeva. Dovrebbe dire ascoltò un bambino che piangeva, perché il pianto si fa udire, ma no, quello era un pianto interiore, non è un pianto che si ascolta con le orecchie, è un pianto che si vede con gli occhi, perché era un pianto interiore. Infatti il testo dice, questo è un figlio degli ebrei, perché così piangono gli ebrei. Gli ebrei piangono di dentro. Il versamento delle lacrime è accidentale. Il pianto interiore, si piange di dentro. È come nel Talmud, dove ecco come fanno gli ebrei. Gli ebrei piangono di dentro, già, piangono senza lacrime, piangono, ed è non un pianto che si fa udire rumorosamente, è un pianto che traspare sul volto. Come è vero che gli ebrei adorano in piedi, e come è vero che gli ebrei danzano immobili. Così piangono in silenzio. E vedete, fiumi di lacrime scendono. Pianto interiore, è un pianto che ha una sua visibilità, non ha bisogno di assumere un aspetto grandiosamente spettacolare, ma è il pianto di chi affronta fino in fondo e condivide fino in fondo tutto il dramma della vicenda umana, ed ecco è il volto senza maschere, senza ricerca di difese o di nascondimenti della creatura umana, che sempre e dappertutto, anche nei drammi più terrificanti, va incontro al volto crocefisso del Dio vivente. Vi dicevo due esempi indimenticabili, quello di Mosè a cui adesso accennavo, ma Apocalisse capitolo 5, vedete, arriviamo proprio alla fine di tutto il percorso della rivelazione, storia della salvezza e tutta la letteratura antica e neotestamentaria. Apocalisse capitolo 5, io piangevo molto, dice Giovanni che piange molto perché non riesce a trovare una spiegazione a quello che succede nella storia umana. Io piangevo molto, capitolo 5 dell'Apocalisse, versetti 4-5, piangevo finché viene l'agnello e l'agnello prende in mano e aprirà i sigilli. Non piangere più, dice un anziano a Giovanni, non piangere più, non piangere più. Non piangere più. Vedete, questo pianto è in realtà un segno sacramentale di quella presenza del protagonista che è inesauribile rivelazione per noi di una volontà d'amore che passa attraverso tutto l'accumulo di orrori che la storia umana produce nel suo svolgimento. E quel volto del bambino che appena ha imparato a piangere, è il volto di chi nell'ascolto della parola trova il motivo interiore per scrutare, ed ecco una sorpresa meravigliosa, scrutare e riconoscere sempre e dappertutto la presenza dell'amore crocifisso che ci viene incontro, che si rivela. Il nostro maestro, vedete, ci sta incoraggiando tutti a radicarci in quell'ascolto povero, dimesso, nascosto, ma concreto, rigoroso, puntuale, laddove il nostro vissuto è tutto, come dire, proprio oggetto di una costante provocazione da parte della parola che si fa ascoltare, ma è quella parola che ci colloca costantemente nella condizione di chi senza pretendere alcun privilegio è sollecitato a accogliere la rivelazione del volto. Il volto dell'amore crocifisso, insisto. E adesso, rapidamente, vedete, arriviamo anche in fondo alla seconda strofa, perché dal versetto 137, tu sei giusto, Signore. Adesso, vedete, la relazione è massimamente intensificata. Infatti, la strofa si può ben dividere in due quartine, i primi quattro versetti, tu. Così si apre il versetto 137, i versetti che seguono, dal versetto 141, io, vedete, due quartine, tu, io, tu, e tu, la giustizia che mi fa vivere, tu sei giusto, Signore, retto nei tuoi giudizi, è l'incontro con l'amore gratuito che si è schierato dalla parte della debolezza umana, che si è fatto carico del fallimento, che si è fatto carico della miseria, che si è fatto carico del dolore, che si è fatto carico della tristezza, che si è fatto carico del rifiuto. Tu sei giusto, Signore, tu. Questo tu è dominante qui, per i versetti che seguono, come se già dicesse tutto. Sei retto nei tuoi giudizi, con giustizia hai ordinato le tue leggi, con fedeltà grande mi divora lo zelo è la gelosia, chi n'ha? Lo zelo, dice, della tua casa. Questa poi è anche la citazione di un versetto che leggiamo nel Salmo 69, ma è un versetto che viene citato nel Vangelo secondo Giovanni, quando Gesù caccia i venditori dal Tempio, Vangelo secondo Giovanni capitolo 2, lo zelo per la tua casa, la gelosia mi divora, perché i miei nemici dimenticano le tue parole. Purissima è la tua parola, il tuo servo la predilige. Notate che qui è proprio dalla giustizia del Signore che dipende per me la dimostrazione che sono in grado di vivere. Io ci sono perché sono coinvolto nella rivelazione di quella giustizia sua, tua, a tu per tu. E vedete, qui c'è una, in questo suo essere giusto nei miei confronti, c'è la rivelazione di una gelosia d'amore che mi consuma, mi divora. diceva il versetto 139, mi consuma, ma mi consuma, vedete, come una fiamma purissima. Questo dice purissima qui nel versetto 140, Zerufa, Zerufa è Saraf, Saraf è il serafino, è una fiamma ardente, è una fiamma, è passato al fuoco, così anche la traduzione in greco, è purissima la tua parola, il crogiolo allora diventa pura perché è passata al fuoco, ma questo richiamo alla fiamma è bene non trascurare, è una fiamma che mi assorbe nella gratuità del suo mistero, del tuo mistero, del tuo essere giusto, del tuo essere geloso, del tuo essere vivente. Io vivo in quanto sono, non solo, vedete, a questo punto bruciato, ma sono diventato fiamma anch'io, divento fiamma anch'io. Tu, io sono piccolo e disprezzato, già alto, fiamma, vedete che il nostro maestro non si illude mai, io alla fine dei conti sono piccolo, e qui Zahir, Zahir è il piccolo di casa, piccolo di casa che è anche un personaggio qualche volta un po' spregevole, altre volte ribelle, il piccolo di casa che fa capricci, che fa storie, che complica le cose, ricordate però anche i grandi personaggi della storia della salvezza, il piccolo, Beniamino è il piccolo nella famiglia di Giacobbe, ma come Davide è il piccolo nella famiglia di Jesse, il piccolo, e io dici io sono piccolo e disprezzato, ma non trascuro i tuoi precetti, vedete, quel suo essere senza alcuna presunzione, senza improvvisamente darsi titoli di merito, di prestigio, di successo, bruciato dalla fiamma, la tua giustizia è giustizia eterna, verità è la tua legge, io ci sono in quanto alla scuola di questa gelosia d'amore che è il tuo essere protagonista di questa storia in cui tutto il dramma della mia impotenza, della mia insufficienza, della mia responsabilità tradita è stato assunto da te e in modo tale da riversarsi su di me come l'avvolgimento di una intenzione che invece di condannarmi mi fa vivere, mi fa vivere in pienezza e mi sollecita a vivere, a procedere nella vita e mi insegna ad amare. Ma vedete quanto ce ne vuole per imparare. La tua giustizia, giustizia eterna, verità e la tua legge, angoscia e affanno mi hanno colto. Vedete il rischio della freddezza, la freddezza, angoscia e affanno che mi trattengono e mi come dire, congelano in contraddizione con l'ardore della fiamma che invece mi avvolge, l'impressione che bisogna stare lontani da quella fiamma perché lì ci si scotta, si resta bruciati, distrutti, inceneriti, ed invece nella fiamma diventare fiamma. Angoscia e affanno mi hanno colto? Ma i tuoi comandi sono la mia gioia. E vedete che qui non c'è bisogno più di parlare della fiamma, c'è da parlare della gioia. E la gioia della vita benedetta, e della vita che è oggetto della gelosia d'amore del Signore, diventa quella povera vita, derelitta, miserabile, ma è la mia vita ed è il dono in cui l'onnipotenza dell'amore di Dio mi è stato concesso e diventa il mio cammino nelle cose, negli eventi, nelle misure di tempo e di spazio che mi sono concesse per far della mia vita, limitata com'è, una testimonianza d'amore, una benedizione per il mondo, per gli altri, per il tempo passato e per il futuro che verrà, e benedire Dio. Già, i tuoi comandi sono la mia gioia, giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre, fammi comprendere e avrò la vita. E ci fermiamo, vedete, ora, perché non ho più niente da difendere, dice il nostro maestro, sempre bambino, non ho più niente da difendere e sto imparando a vivere, sto imparando a far di questa mia vita benedetta che si sta consumando in maniera indifendibile una testimonianza gioiosa di come posso anch'io benedire e amare. Lasciamo da parte il nostro salmo, ci mancano ancora 4 strofe, ne avremo per altre 2 settimane, se Dio vuole, poi vedremo. Intanto spostiamoci e riprendiamo contatto con il Vangelo secondo Marco, il capitolo 12, abbiamo letto, ascoltato poco prima, dal versetto 28. Vedete che dall'inizio del capitolo 11 Gesù è a Gerusalemme. Noi abbiamo letto domenica scorsa il Vangelo di Bartimeo, gli ultimi versetti del capitolo 10. Dall'inizio del capitolo 11 Gesù dunque è entrato a Gerusalemme e permane a Gerusalemme, veramente quotidianamente frequenta il cortile del Tempio perché durante la notte si trasferisce a Betania. Ecco, va e viene un giorno dopo l'altro, sono gli ultimi giorni della sua esistenza terrena, come sappiamo. Qualche richiamo, vedete che i discepoli ci sono ancora fisicamente, ma sostanzialmente sono come latitanti. Di loro si parla qui all'inizio del capitolo 11, nel versetto 27 compare un verbo in terza persona plurale. Andarono di nuovo a Gerusalemme, versetto 27 del capitolo 11, ma poi vedete mentre gli si aggirava, terza persona singolare, e dei discepoli non si parla più, fino al capitolo 12, versetto 43, ormai alla fine del capitolo 12, versetto 43, fine del capitolo 12, allora chiamati a sé i discepoli, disse loro. Per tutte queste pagine i discepoli ci sono, ma non compaiono. Sono come, già l'abbiamo notato a suo tempo, risucchiati tra la folla, rimescolati insieme all'altra gente che frequenta il cortile del Tempio. E d'altra parte... E ci deve essere Bartimeo da qualche parte, ma non è citato. Bartimeo ci deve essere, seguiva Gesù lungo la strada, leggevamo alla fine del capitolo 10, e il discepolo nascosto, Bartimeo, il discepolo nascosto in ogni creatura umana, in ogni creatura umana che grida, e grida perché non vede la strada. Bartimeo non vede la strada, ed è proprio là che Gesù si è fermato. E come ricordate, Gesù ha spiegato a Bartimeo che non intende procedere, e d'altra parte vuole procedere e procederà, se Bartimeo non gli va dietro. E se lo sta trascinando dietro. C'è Bartimeo, non c'è bisogno di parlare di lui. Il discepolo che non vede la strada. Ma Gesù è passato proprio di là. E questo ci interessa assai, ci interessa direttamente, intrinse, proprio. Fatto sta che adesso in queste pagine compaiono i rappresentanti qualificati del popolo di Israele, che è il popolo di Gesù. E Gesù avanza nella sua solitudine, uno sguardo a queste pagine così giusto per ambientarci, è il figlio che cerca nelle misure della nostra condizione umana, sappiamo già queste cose, cerca nella carne umana, sua condizione umana, che è la condizione umana di tutti, cerca le modalità opportune per rispondere alla voce che lo chiama, la voce che lo ha coinvolto, la voce che gli ha detto tu sei mio figlio, la voce che gli ha detto ecco la strada del ritorno alla pienezza della vita per l'umanità è aperta, si tratta di attraversare il mare, di attraversare il deserto, di attraversare la ostilità che è depositata, indurita nel cuore umano, si tratta di aprire, ecco, si tratta solo di compiere soltanto questo percorso, ma la strada per ritornare al giardino della vita è una strada che la voce ha dichiarato oramai praticabile secondo l'intenzione di Dio, ma adesso è la missione affidata al figlio, è lui che ha affrontato il deserto, ha affrontato il mare, ha affrontato la durezza del cuore umano. E Gesù è alla ricerca, nelle misure proprie della sua condizione umana, che è la nostra, le possibilità oggettive per rispondere a quella voce. E sono misure di tempo e di spazio, che sono le misure della nostra condizione creaturale, misure che dovrebbero consentirgli di rispondere a quella voce. Vedete, è una ricerca d'amore, una ricerca d'amore di cui Gesù è testimone nella condizione umana, nella carne umana, nelle misure proprie del nostro mondo. E è una ricerca d'amore per corrispondere all'amore di Dio, corrispondere all'amore di Dio nella storia, nel mondo, nelle cose proprie della nostra umanità, corrispondere all'amore di Dio, una ricerca d'amore. E vedete qui il versetto 12, subito dopo il brano dell'ingresso a Gerusalemme, la mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Importante questa fame di Gesù, è la fame messianica. Gesù ebbe fame. E Gesù, che è passato attraverso tutte le prove, ricordate che si parla della fame di Gesù quando rimane 40 giorni nel deserto. Ma nel capitolo primo, versetti 12 e 13, le tentazioni di Gesù sono citate in maniera molto generica e non si parla di quella fame di cui parlano invece gli altri sinottici. Vedete, è la fame che è passata attraverso tutte le prove, che continua adesso ricapitolare per Gesù tutto quello che è stato l'impatto con i guasti della condizione umana. I guasti, certo. Anche Gesù ha imparato a sospirare, a gemere, a guardarsi attorno e a urtare, scontrarsi, a riscontrare incomprensioni, ostilità, e adesso vedete la situazione si sta facendo sempre più drammatica fino all'impatto con quella durezza intransigente del cuore umano che non si apre. Se non si apre il cuore umano, allora il fallimento è proprio inevitabile. È il fallimento di una ricerca d'amore, è il fallimento di quella fame messianica di Gesù, il suo slancio vitale alla ricerca di situazioni che risolvano il dramma, in modo tale da dimostrare che la strada del ritorno alla sorgente della vita per l'umanità è aperta, è la sua missione in questo mondo. E vedete, la fame messianica di Gesù non trova sazietà. Non è il tempo dei fichi. Non è il tempo dei fichi, ma è il tempo della sua fame, però. Questo è il punto. E Gesù frequenta il Tempio e poi dice: ma questa non è la casa di preghiera per tutte le genti, è una spelonca di ladri. È come che dire che Gesù sta riscontrando di essere fuori del tempo e fuori dello spazio, e questo non è il mio tempo, non è il mio mondo, non è il mio spazio. E vedete, quella che dovrebbe essere l'attuazione del suo compito missionario in questo mondo. Per questo il figlio che la voce ha riconosciuto, ha indicato, ha inviato, aprire quelle strade che nelle dimensioni proprie della nostra condizione umana siano finalmente percorribili per rispondere alla volontà d'amore che il segreto di Dio, l'Evangelo di Dio, che adesso vedete è introdotto nella storia umana, ma queste strade non si aprono. Perché le misure della condizione umana non sono adeguate alla sua ricerca d'amore. Ma vedete, le misure della condizione umana sono quelle misure che Gesù condivide con noi. Il suo tempo, il suo spazio, ma è sempre il nostro tempo, il nostro spazio, è la nostra condizione umana, è la nostra carne umana, è il nostro vissuto umano. E qui la strada non si apre. Il fatto è che la sua carne umana, che è la nostra, vedete, si ribella. Allora, se è così, il regno non può venire. E quando nel versetto 10 del capitolo 11 leggevamo che la folla, quando Gesù entra in Gerusalemme, proclama: benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, osanna nel più alto, dice: benedetto il regno che viene. Ma il regno allora non può venire. Il regno non può venire. Allora vuol dire che la conversione all'amore della vita umana è impossibile. È impossibile. E lui è alla ricerca di una risposta che deve essere configurata secondo le dimensioni proprie della nostra carne umana, e questa risposta non la trova. Ma vedete che è la sua carne umana che patisce questo dramma. È la figliolanza di Gesù che va assumendo oltre i dati empirici del così che qui l'Evangelista sta descrivendo, ma va assumendo altre misure nella sua condizione umana, nel suo modo di essere presente nello spazio e nel tempo, nel tempo e nello spazio, nelle misure della nostra realtà umana, altre misure per rivelare l'Evangelo di Dio, la gratuità originaria e assoluta di quella volontà d'amore, e la gelosia d'amore, diceva il Salmo 119, e altre misure. Vedete, qui è quello che noi già sappiamo, perché Gesù ne sta parlando da un pezzo, ma adesso è l'Evangelista Marco che qui sta illustrando in maniera così rigorosa, come ci troviamo alle prese con una rivelazione che travolge tutte le resistenze della nostra umanità, della nostra ribellione umana, del nostro rifiuto, quello che noi già sappiamo, ma vedete, è sempre una novità straordinaria, è commovente, meravigliosa. Proprio il nostro rifiuto diventa il suo modo per dimostrare come la sua ricerca d'amore si inserisce nello spazio e nel tempo della nostra condizione umana. E qui vedete che Gesù viene contestato: ma tu come ti permetti? Ma chi ti ha dato questo potere? Ma come fai? E poi non è soltanto una questione relativa ai comportamenti così momentanei di Gesù col fico, con i venditori nel tempio. Come ti permetti? Qui tu come ti permetti di pretendere che nella nostra condizione umana noi dovremmo essere capaci di amare Dio e amare gratuitamente secondo le intenzioni di Dio? Come ti permetti? Questa è una pretesa assurda la tua. Tu sei un prepotente, non ti puoi permettere. Come ti permetti? Dove, vedete, è implicito il fatto che quella ricerca d'amore, che pure in termini teorici, in termini programmatici, in termini didattici, viene indicata, è impossibile. È impraticabile. Come ti permetti? E allora qui Gesù, vedete, risponde con la parabola dei vignaioli nel capitolo 12. Ma arriviamo subito al nostro brano evangelico. La parabola dei vignaioli, la pietra scartata. La citazione del Salmo 118. La pietra scartata, versetto 10 del capitolo 12. Ma non avete letto la pietra scartata? Quel figlio che è stato scartato. Vignaioli non hanno voluto saperne. I vignaioli hanno detto: no, diventeremo noi padroni della vigna, eliminiamo il figlio. Allora cosa farà il padrone della vigna per voi? Cosa farà? Verrà per punire quelli? Cosa fa il padrone della vigna? Verrà e sterminerà? Ma non avete letto? Salmo 118? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi. Meraviglia! Meraviglia. Vedete, ecco come sta venendo il regno attraverso le misure del fallimento di Gesù, che è il figlio unigenito, il figlio amato, il figlio rifiutato, buttato via, escluso come la pietra scartata. Ed ecco, è la pietra che è diventata testata d'angolo. Il fatto è, vedete, che Gesù non si è arreso dinanzi ai dati della impossibilità. Impossibile. Cosa pretendi? Una ricerca d'amore che ha un valore teorico entusiasmante, ma in teoria, nella concretezza della nostra vicenda umana, non è praticabile. E Gesù non si è arreso. E vedete, è proprio in lui che la derelitta carne umana diviene tempo e spazio di un'opera d'amore. In lui, in questo suo essere rifiutato e buttato via, in questo suo essere è ridotto all'evidenza di un fallimento, perché i vignaioli non lo vogliono sapere. Eppure, ecco, la pietra scartata, divenuta testata d'angolo, fondamento del nuovo edificio. Nel suo fallimento si realizza la missione che gli è stata affidata. È così che viene il regno? Viene il regno? Beh, vedete, tutto questo per arrivare poi alle pagine seguenti, dove diverse categorie si presentano a Gesù, ci sono i farisei, ci sono i sadducei, adesso c'è uno scriba, eccolo qua, ecco lo scriba, vedete qui il versetto 28, uno scriba, e questo scriba ha ascoltato, aveva udito discutere, visto che aveva loro ben risposto, domandò, versetto 28, qual è il primo di tutti i comandamenti? Cosa dice questo scriba? Vedete, è una persona seria, eh? È una persona anche autorevole, uno scriba. E ha ascoltato in silenzio fino ad ora ed è pronto a apprezzare la bellezza di quella ricerca d'amore che Gesù ha manifestato con le sue parole, con i suoi gesti, con i suoi comportamenti. Infatti, quando dice qui che aveva visto come aveva loro ben risposto, aveva risposto kalos, bellamente. Che bellezza, però Gesù risponde bene, che bellezza quella ricerca d'amore di Gesù, vedete? E qui lui è veramente impressionato, è un uomo sincero, è un uomo di cuore, si è reso conto, ma come anche noi, Gesù è questa sua ricerca, certo non è un'espressione affascinante di coraggio nel ricercare la strada dell'amore nelle cose di questo mondo, e allora chiede, qual è il primo di tutti i comandamenti, perché vedete che lui sa, quando qui leggo, visto come aveva ben risposto, idos, è un vedere che è anche un sapere, sapendo, sa, che in realtà questo amore di cui parla Gesù, che Gesù sta esprimendo con questa sincerità così trasparente del suo vissuto, non è possibile, questo amore non è possibile, lui lo sa. E allora vuole apprendere da Gesù quale tra tutti i comandamenti sia quello che sta al di sopra, chiede questo. Nel senso, ci deve essere un comandamento che supera la lista degli altri comandamenti, e in modo tale da escludere il resto dei comandamenti e in modo da consentire un salto verso l'altezza divina. Dimmi qual è quel comandamento che mi consenta di non tener più conto di quello che avviene dentro le misure di questo mondo per fare un salto e raggiungere la relazione d'amore con Dio. Perché per quanto riguarda le cose di questo mondo, non c'è niente da fare. Ormai è evidente che siamo in una condizione di impotenza. Ma lo scriba, vedete, è incantato nella relazione con Gesù, sinceramente incantato. Ma Gesù, è come dire, Gesù ci crede veramente. E lui incanta, dicendo, ma ci deve essere un modo per saltare fuori. Al di sopra, escludere, non se ne può più l'impatto con questa, e poi troveremo finalmente il modo di accedere al regno di Dio. Vedete, si tratta di dare alla condizione umana per lui l'impulso di una novità tale per cui sia possibile ritornare a Dio scavalcando le misure del vivere umano, che sono sempre misure fallimentari. E la risposta di Gesù è qui. La risposta di Gesù è che, versetto 29, poi 30, 31, testimonia questa sua risposta, la sua ricerca d'amore, Gesù, nelle misure ribelli della condizione umana. Vedete, la sua ricerca d'amore non abbandonando la condizione umana all'evidenza del proprio disastro irreparabile e producendo una soluzione che scavalchi il dramma, ma proprio nelle misure della condizione umana, che sono misure ostili, misure ribelli, vi dicevo, misure che, vedete, qui è proprio l'Evangelo nel suo snodo più misterioso che mai e più esplosivo che mai, là dove la carne umana viene meno. Laddove la carne umana registra la propria impotenza, il proprio fallimento fino alla morte. E l'amore di Gesù vuol passare di là. Vuol passare di là. Nel momento in cui il figlio non ha altro da porgere come espressione della sua risposta d'amore alla volontà d'amore per cui è stato inviato, il figlio è la voce che gli ha detto in te mi compiaccio, è l'unica risposta che il figlio può offrire, è il suo fallimento nella carne umana. Il suo fallimento nella carne umana. Questa è la novità assoluta. La carne umana non ne vuol sapere. Ed ecco, il figlio porge come testimonianza della sua missione compiuta in questo mondo la derelitta carne umana che nella sua ribellione sceglie la morte. E allora vedete, il primo e il secondo comandamento sono inseparabili. Così, vedete, quando dire primo e secondo intende dire che tutte le occasioni, le situazioni del vivere umano sono tempi e luoghi provvidenzialmente predisposti, adeguati, favorevoli al servizio dell'amore, all'esercizio dell'amore, tempi e luoghi d'amore. Vedete, c'è il primo comandamento, il secondo. E qui non c'è altro comandamento più importante, versetto 31, di questi. Nella mia vita c'è scritto questo, singolare, invece deve essere questi al plurale. Non c'è altro comandamento più importante di questi, primo e secondo, uno e tutti. È l'unico comandamento e sono tutti comandamenti relativi a tutte le situazioni della nostra esistenza umana dove si apre la strada dell'amore. Ma si apre la strada dell'amore laddove nella nostra condizione umana siamo alle prese con i dati pesantissimi della nostra insufficienza, della nostra impotenza, dei nostri fallimenti. E di là è passato lui, e di là è passato l'Evangelo. Così viene il regno. E lo scriba qui resta incantato, vedete. Scriva resta incantato e dice che bellezza però, hai detto bene maestro, io di nuovo qui, che bella cosa maestro, lo scriva, già, che bellezza, e poi manifesta tutta la sua approvazione per il magistero di Gesù, lo chiama maestro, che bella cosa maestro, è vero, amare Dio e amare il prossimo e questo vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Già, vedete, a questo punto Gesù lo guarda, versetto 34, e come guarda lui guarda noi, vedendo Gesù, vedendo, ricordate il Salmo 119, quello sguardo, versetto 34, Gesù vedendo che aveva risposto saggiamente, Gesù lo guarda E Gesù ribadisce la novità della sua missione filiale, è così che viene l'Evangelo del Regno, così come se ne parlava all'inizio di tutto nella Catechesi Evangelica, capitolo primo, e poi il Regno come Gesù ne parlerà durante l'ultima cena, si parlerà ancora del Regno quando, e adesso daremo uno sguardo a quel versetto e poi bisogna che anche concluda, quando comparirà più avanti, dopo la crocifissione, quindi la morte di Gesù sul Calvario, comparirà un personaggio che si chiama Giuseppe d'Arimatea. Gesù ha accennato al regno durante l'ultima cena, nel capitolo 15, versetto 43, e adesso daremo uno sguardo a quel testo, compare questo personaggio che si chiama Giuseppe di lui veniamo a sapere, versetto 43, che aspettava il regno di Dio, che aspettava il regno di Dio. Beh, vedete, il fatto è che il regno viene insieme con la possibilità dell'impossibile. Il regno viene non accantonando l'impossibile perché con un'acrobazia provvidenziale che Dio può permettersi, ecco, si lascia andare il mondo in malora ed ecco si trova una soluzione celestiale. È proprio l'impossibile che diventa luogo e tempo in cui la novità di Dio, l'Evangelo di Dio, è venuto a operare nella gratuità dell'amore e nella potenza creativa che apre la strada della conversione alla vita. Il regno viene, dicevo, insieme con la possibilità dell'impossibile, che poi è un linguaggio che compare già nel libro del Genesi, quando i tre visitatori sostano presso la tenda di Abramo. Tu nulla è impossibile a Dio, è quello che dice l'angelo a Maria nella casa di Nazareth, nulla è impossibile a Dio, la possibilità dell'impossibile. E vedete la novità dell'amore di Dio che abita nella derelitta carne umana. È l'amore crocifisso di cui il Salmo 119 ci parlava la settimana scorsa, e ancora io insistevo su questo poco fa. L'amore crocifisso. La novità dell'amore di Dio abita nella derelitta carne umana. Non è amore che inventa delle soluzioni alternative. Dentro la carne umana. Derelitta, ribelle, piagata, mortale, com'è? Vedete? È proprio qui che Gesù osserva lo scriba, lo guarda, gli parla. Dopodiché non sappiamo come si comporta quello scriba, non lo sappiamo, ma in ogni caso Gesù gli dice: vedi, hai risposto saggiamente, non sei lontano dal regno di Dio. Non sei lontano dal regno di Dio. Ma nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Non sei lontano dal regno di Dio. E c'è qualcosa che manca ancora allo scriba. E c'è qualcosa che manca ancora anche a noi. Poi, vedete, siamo sempre andiamo avanti e poi torniamo indietro, ma c'è qualcosa che manca allo scriba, è quel qualche cosa che segna ancora la distanza dal regno, la distanza dall'Evangelo, la distanza da quella possibilità dell'impossibile, quella novità che è la novità realizzata nell'opera d'amore che il figlio ha compiuto in modo corrispondente alla missione ricevuta. là dove l'amore crocifisso si è presentato a noi nella condizione fallimentare dell'innocente rifiutato. Beh, vedete, c'è di mezzo ancora la necessità di interrogarlo, e ci vuole l'audacia per interrogarlo. Qui il versetto 34, che conclude il nostro brano evangelico, dice: nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo, il coraggio, l'audacia per interrogarlo. Beh, ritorniamo alla fine del capitolo 15, ritorniamo a quel personaggio di nome Giuseppe d'Arimatea, che già abbiamo intravisto poco fa, versetto 43, membro autorevole del Sinedrio, aspettava anche lui il regno di Dio, dunque anche lui è lontano dal regno di Dio. Siamo in attesa, cerchiamo, ci muoviamo, ci agitiamo, ancora c'è una distanza. Ed ecco, andò coraggiosamente da Pilato. Vedete, qui ricompare quel verbo, il verbo tolman, due volte nel Vangelo secondo Marco. Nessuno aveva il coraggio di interrogarlo, nessuno aveva il coraggio di farsi avanti. Adesso Giuseppe d'Arimatea ha il coraggio, questa è l'audacia di interrogarlo. Va da Pilato per chiedere il corpo di Gesù, il cadavere di Gesù. E Pilato si informa, il centurione dichiara che certamente già è morto, e allora, versetto 46, comprato un lenzuolo, Giuseppe lo calò giù dalla croce e avvoltolo nel lenzuolo lo depose in un sepolcro scavato nella roccia, poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Vedete, questa è l'audacia di Giuseppe d'Arimateo, che prende in braccio il corpo morto di Gesù. Prende in braccio il corpo morto di Gesù. Coraggio. Questo è il passaggio che segna il superamento della distanza rispetto al regno. Non sei distante. Coraggio. È l'audacia di Giuseppe d'Arimatea. E avvolge il corpo dopo averlo deposto dalla croce e lo sistema nel sepolcro. Questa è l'audacia che fa della nostra vita una storia d'amore con Dio e con il mondo. Una storia d'amore che ci consente non solo nelle fantasie dei sognatori, ma nella concretezza spicciola e modestissima del nostro vissuto, di specchiare sempre il nostro viso, più o meno deformato, più o meno rigato da lacrime, o più o meno così silenzioso e privo di parole, ma specchiare il nostro vissuto nell'amore crocifisso di Dio. Così il regno è venuto, viene e verrà. Fermiamoci.